Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Mi capita talvolta di leggere dei post su Facebook o su internet in generale che riguardano la morte di Gesù, come anche la sua risurrezione. E devo dire che leggo delle cose veramente assurde, ridicole, sia sulla morte di Gesù che sulla sua resurrezione. D'altronde noi sappiamo molto bene che l'Evangelo è la parola di Dio, e quindi in quanto parola di Dio non ci sorprende che sia attaccata dal mondo. L'Evangelo incontrò forte opposizione sin dall'inizio, infatti basta considerare il libro degli Atti degli Apostoli per rendersi conto quanta opposizione incontrò. Poi bisogna anche considerare che una forte opposizione, feroce opposizione, l'Evangelo la incontra da parte dei giudei disubbidienti, cioè da parte dei discendenti di Abramo, secondo la carne, i quali non hanno riconosciuto e non riconoscono in Gesù di Nazaret il Messia. E quindi nel leggere queste cose assurde, ridicole contro la morte di Gesù e contro la sua risurrezione, non possono che venire in mente poi le scritture che demoliscono queste tesi assurde e ridicole. In particolare ho notato che molti, ma peraltro anche in seno agli evangelici, non credono che Gesù doveva morire e risuscitare. In altre parole, la morte e la risurrezione, in particolare la morte di Gesù, viene presentata come un evento, diciamo, circostanziato e un evento praticamente condizionato dagli eventi, ma non un evento preordinato da Dio. Quindi una sorta di incidente di percorso, come dire, tutti i grandi uomini sono stati messi in croce, tra virgolette, e Gesù non è stata un'eccezione, perché è la regola, no? Nel senso, i grandi uomini, i fondatori delle religioni, tra virgolette, sono stati messi in croce. Per i loro ideali, per introdurre nel mondo armonia, giustizia e così via. E quindi dicono: non è che c'è da sorprendersi se anche Gesù, il fondatore del cristianesimo, abbia dovuto patire la croce. Quindi è bene che noi cristiani rispondiamo a tutti coloro che avanzano queste tesi assurde e ridicole. Addirittura c'è chi dice che la risurrezione di Gesù stupì persino Gesù. Ma badate bene che quando parlano della risurrezione di Gesù, come ho detto molte volte, ve lo torno a dire, guardate che non intendono la risurrezione corporale di Cristo, perché molti oggi, quando parlano della risurrezione di Gesù, soprattutto diciamo nell'ambito della cosiddetta festa pasquale, intendono non una risurrezione corporale, ma qualcosa d'altro che non, diciamo, comprende la risurrezione del corpo di Gesù. Quindi sostanzialmente negano la risurrezione corporale di Cristo. Quindi bisogna stare molto attenti al significato delle parole, perché le parole hanno un significato. ma ci sono quelli che falsano il significato delle parole e usano le stesse parole, però danno alle stesse parole che usiamo noi un significato diverso. Quindi bisogna stare estremamente attenti, vigilanti. Ebbene, con questa mia predicazione voglio ribadire con forza e con ogni franchezza che il Cristo doveva morire e doveva anche risuscitare. Questo perché Dio aveva innanzi determinato che ciò accadesse. Allora prendete il capitolo 16 di Matteo, capitolo 16 di Matteo, e diciamo comincerò da questi, da alcuni versetti scritti appunto in questo capitolo, per dimostrarvi mediante le scritture che il Cristo doveva morire e risuscitare. E badate bene che Gesù di Nazaret sapeva di essere il Cristo, non aveva alcun dubbio sulla sua propria messianità. Dico questo perché, diciamo, nel mondo voi sapete c'è lo spirito dell'anticristo che fa dire a non pochi che Gesù non si riteneva il Cristo. Quindi state molto attenti, perché Gesù, ve lo ripeto, è il Cristo, il figlio di Dio, e in quanto tale è odiato ferocemente dal mondo, è odiato da tutti gli anticristi, da coloro che negano che Gesù è il Cristo, i quali hanno lo spirito dell'anticristo che è nel mondo. Quindi, fratelli, dobbiamo sempre queste cose tenerle presente. Quindi capitolo 16 del libro di Matteo, leggerò a partire dal versetto 13. Poi Gesù, venuto nelle parti di Cesarea di Filippo, domandò ai suoi discepoli: chi dice la gente che sia il figlio dell'uomo? Ed essi risposero: gli uni dicono Giovanni Battista, altri Elia, altri Geremia o uno dei profeti. Ed egli disse loro: e voi, chi dite che io sia? Simon Pietro, rispondendo, disse: tu sei il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente. E Gesù, replicandogli, disse: tu sei beato, Simone, figliolo di Giona, perché non la carne e il sangue t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E io altresì ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Io ti darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che avrai sciolto in terra sarà sciolto nei cieli. Allora vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che egli era il Cristo. Da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. E Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: tolga ciò, Iddio, Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, rivoltosi, disse a Pietro: vattene via da me, Satana, tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Allora, come possiamo vedere, fratelli nel Signore, quando Gesù fece questa domanda precisa ai suoi discepoli: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro diede questa risposta: tu sei il Cristo, il figliuolo dell'Iddio vivente. Allora Gesù, replicando, gli disse che a Pietro che lui era beato. Era beato perché, gli disse queste parole, non la carne e il sangue t'hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Allora, quindi i discepoli di Gesù credevano che Gesù era il Cristo o il Messia, del quale avevano parlato ab antico i profeti da parte di Dio, il quale doveva venire nel mondo. Badate bene, non credevano solamente che Gesù era il Cristo, ma anche il figliuolo dell'Iddio vivente. Questo perché, secondo le scritture profetiche, il Cristo era anche il figlio di Dio. Ebbene, Pietro poté dare quella risposta perché ciò gli era stato rivelato da Dio. Quindi dobbiamo ricordarci che per poter confessare che Gesù di Nazaret è il Cristo, il Messia, è necessaria veramente una rivelazione. Cioè è necessario che veramente Dio riveli ciò a una persona, perché altrimenti quella persona non può riconoscere in Gesù di Nazaret il Cristo. In altre parole, c'è bisogno che Dio apra il cuore di un uomo, che gli apra la mente, perché altrimenti quella persona rimarrà nelle tenebre. D'altronde, io voglio ricordarvi che i giudei che non credevano che Gesù era il Cristo, benché vedessero Gesù compiere miracoli, segni, prodigi, opere potenti da parte dell'Iddio e Padre suo, i giudei non potevano credere che Gesù era il Cristo, il figliolo di Dio, perché Dio aveva indurito i loro cuori e accecato le loro menti, e così è ancora oggi. I giudei hanno accesso agli scritti del Nuovo Testamento, possono leggere gli scritti del Nuovo Testamento su internet, possono andare a comprare una Bibbia, si può dire in qualsiasi libreria, e possono mettersi quindi a leggere gli scritti che appunto vanno da Matteo all'Apocalisse, ma un velo rimane steso sul cuore loro. Leggono, ma senza capire quello che leggono in merito a Gesù di Nazaret, perché appunto c'è questo velo steso sul cuore loro. Sono induriti da Dio, accecati da Dio, e quindi non possono né capire e nemmeno vedere. Possono capire e vedere solamente quei giudei che fanno parte del residuo eletto secondo la grazia, come lo erano peraltro mentre Gesù era in questo mondo, come lo erano Pietro, Giovanni e tutti gli altri discepoli del Signore. Quindi questo velo viene rimosso quando appunto il Dio apre il cuore a questi giudei e gli apre la mente affinché intendano. Dunque, vedete questa meravigliosa risposta che diede Simon Pietro, naturalmente fece dire a Gesù: tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. E poi Gesù naturalmente vietò, dice la scrittura, ai suoi discepoli di dire ad alcuno che egli era il Cristo. Guardate bene che alcuni, eretici, prendono queste parole per dire: vedete, Gesù stesso non riconosceva di essere il Cristo. Ma come? Elogiò elogiò Pietro per avere detto tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi è evidente, queste parole non possono avere il significato che gli danno costoro. Infatti gli eretici sono, diciamo, specializzati nel prendere versetti della scrittura e naturalmente citarli fuori dal loro contesto e falsare anche il senso di certi versetti della scrittura, no? Un po' come quelli che prendendo certi versetti della scrittura dicono: ma vedete, Gesù insegnava la reincarnazione. No, Gesù non insegnava la reincarnazione, Gesù insegnava la resurrezione, che è un'altra cosa. Allora, qui dice che vietò ai suoi discepoli di dire ad alcuno che egli era il Cristo, ma questo semplicemente perché non era ancora arrivato il momento opportuno. Tutto qui, non perché Gesù non riconosceva di essere lui stesso il Cristo. Allora, cosa dice la scrittura? Qualcosa di molto interessante, perché dice: da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli. Quindi notate bene che non l'aveva fatto prima, l'ha cominciato a fare da quel momento. Che cos'è che cominciò a dichiarare ai suoi discepoli? Ai suoi discepoli? Che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Notate bene cosa dice la scrittura. Gesù doveva soffrire molte cose, lo sapeva, lo sapeva. E poi dice che doveva essere ucciso, quindi Gesù sapeva che sarebbe morto ucciso, ucciso. Peraltro sapeva anche, diciamo, in che maniera sarebbe stato ucciso. Sarebbe stato ucciso per crocifissione. E allora, questo è fondamentale, fratelli nel Signore, perché conferma che il Cristo doveva, secondo le scritture profetiche, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Perché Gesù conosceva le scritture profetiche che concernevano il Cristo e quindi lui stesso. E ecco perché parlò in questi termini. Allora, ascoltate, ascoltate che cosa leggiamo nel libro del profeta Geremia. Nel libro del profeta Geremia, il capitolo 53, che è un capitolo che parla del Cristo. E il profeta dice: ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Quindi, come potete vedere, la morte del Cristo, non doveva essere una morte per suicidio, suicidio, ma doveva essere, diciamo, commesso nei confronti del Cristo un omicidio. Sì, proprio così. Quindi il Cristo doveva essere ucciso. Ma voi vi rendete conto che ci sono evangelici, diciamo evangelici, tra virgolette, che dicono che Gesù non è stato ucciso da nessuno? Ma fatemi capire, ma questi secondo voi sono cristiani? No. Non sono cristiani, per nulla. Perché i cristiani affermano con ogni franchezza che il Cristo che doveva venire nel mondo doveva essere ucciso. Ucciso. Da chi? Perché se doveva essere ucciso, evidentemente ci sarebbero stati degli uccisori. E infatti furono i giudei a uccidere il Cristo. Ascoltate infatti l'apostolo Pietro che cosa dirà il giorno della Pentecoste, quando parlò appunto agli israeliti. Uomini israeliti, udite queste parole: Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui, fra voi, come voi stessi ben sapete, quest'uomo, allorché vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio, voi, per mandi iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Vedete dunque che l'apostolo Pietro confermò quanto era stato preannunziato da Gesù stesso prima di morire sulla croce, cioè che il Cristo era stato il Cristo fu ucciso e furono appunto i giudei ad ucciderlo. Allora disse Gesù che egli doveva essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Sì, perché Davide, che era profeta, nel Salmo 16 aveva detto, antivedendola, in merito alla risurrezione del Cristo, aveva detto queste parole: anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Ma queste non furono le sole parole delle scritture profetiche che concernevano la risurrezione del Cristo, perché in un altro salmo, nel Salmo secondo, ci sono queste parole: tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato. Sono parole appunto che preannunziavano la risurrezione del Cristo. Allora Gesù, conoscendo le scritture profetiche concernenti il Cristo, naturalmente preannunziò pure la sua resurrezione. Ora questo, dunque, è quello che il Dio aveva innanzi determinato dovesse accadere. Quindi era il piano di Dio, era il disegno di Dio. Ma vedete Pietro cosa dice la scrittura? Pietro sostanzialmente si oppose inizialmente al piano di Dio, no? Contestò il piano di Dio. Infatti dice Pietro, trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo dicendo: tolga ciò il Dio, Signore, questo non ti avverrà mai. Vi rendete conto di quello che è scritto? Cioè Pietro rimproverò Gesù. Lo rimproverò. Come se appunto Gesù avesse detto qualcosa che non doveva dire assolutamente. Tolga ciò il Dio, gli disse Pietro. Signore, questo non ti avverrà mai. Cioè sono parole pesanti, ma veramente di una notevole pesantezza. Sono gravi queste parole proferite da Pietro, da quello stesso Pietro, che poco prima aveva dichiarato a Gesù: tu sei il Cristo, il figliolo dell'Iddio vivente. Ma Gesù che fece? Che fece Gesù? Disse a Pietro queste parole: vattene via da me, Satana. Tu mi sei di scandalo, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Gesù quindi comprese che quelle parole di Pietro erano state proferite da Satana. Praticamente Satana aveva usato la bocca di Pietro per dire quelle parole contro Dio, contro la parola di Dio, contro il piano di Dio. E Gesù gli disse chiaramente a Pietro, naturalmente rimproverandolo: tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. In quel momento questa riprensione fu giusta, e come se fu giusta, come però abbiamo visto poi l'apostolo Pietro, sì, lo stesso Pietro, il giorno della il giorno della Pentecoste, il giorno della Pentecoste, abbiamo visto naturalmente che parlava in una maniera completamente diversa, perché dopo, continuando, gli ha detto agli israeliti: ma il Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essere ritenuto, poiché Davide dice di lui: io ho avuto del continuo il Signore davanti agli occhi, perché egli è alla mia destra finché io non sia smosso. Perciò si è rallegrato il cuor mio e ha giubilato la mia lingua, e anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Tu mi hai fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Quindi notate come l'apostolo Pietro, intanto riconobbe che Gesù era stato dato nelle mani dei giudei per il determinato consiglio per la prescienza di Dio. Poi riconobbe che i giudei avevano ucciso per mezzo di uomini iniqui Gesù inchiodandolo sulla croce. E poi riconobbe che Gesù doveva risuscitare dai morti, perché non era possibile che egli fosse ritenuto dalla morte. Infatti dice: ma Dio lo risuscitò avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che gli fosse da essere ritenuto, perché appunto l'apostolo Pietro credeva, come lo crediamo tuttora noi cristiani, che Gesù doveva risuscitare affinché si adempissero le parole di Davide, secondo cui il Cristo non sarebbe stato lasciato nell'Ades e la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Queste parole si dovevano adempiere. Dunque, vedete poi l'apostolo Pietro, naturalmente, come è evidente che l'apostolo Pietro si ravvide di quello che aveva detto, nella sua stoltezza, perché queste parole furono parole stolte, quelle che proferì l'apostolo Pietro a Gesù. Infatti si prese quella dura riprensione da parte di Gesù. Quindi Gesù sapeva ciò che lo concerneva, ciò che Dio aveva innanzi determinato dovesse accadergli, e quindi cominciò a dichiararlo ai suoi discepoli. Troviamo un'altra, diciamo, una conferma, sempre in Matteo, al capitolo 17, versetto 22-23. Orcome essi percorrevano insieme la Galilea, Gesù disse loro: il Figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, e lo uccideranno, e al terzo giorno risusciterà. Ed essi ne furono grandemente contristati. Notate come anche in questa circostanza si parla, diciamo, che Gesù, il figliol dell'uomo, sarebbe stato ucciso, come anche sarebbe poi risuscitato. Più avanti leggiamo ancora una volta come Gesù predice quello che gli sarebbe accaduto. Capitolo 20 di Matteo, dal versetto 17: poi Gesù, stando per salire a Gerusalemme, trasse da parte i suoi 12 discepoli, e cammin facendo disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figliol dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte, lo metteranno nelle mani dei gentili per essere schernito, flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Vedete dunque, sempre ai suoi 12, sempre ai discepoli, vedete che Gesù gli preannunziò per l'ennesima volta quello che gli sarebbe accaduto a Gerusalemme. C'è un'altra predizione particolare che Gesù fece. Questa volta la fece ai giudei. La fece ai giudei, ed è una predizione particolare fatta in una certa maniera che riguardava appunto la sua resurrezione. Leggiamo il capitolo 10 di Giovanni. a partire dal versetto 22 quanto segue. In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. I giudei dunque... No, non è questo, scusate, mi sono sbagliato, mi sono confuso. È al capitolo 2, riguarda il preannunzio della sua resurrezione che fece appunto dopo che lui purificò il Tempio. Allora leggiamo il capitolo 2 di Giovanni, dal versetto 18. I giudei allora presero a dirgli: qual segno ci mostri tu che fai queste cose? Gesù rispose loro: disfate questo Tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Allora i giudei dissero: 46 anni è durata la fabbrica di questo Tempio e tu lo faresti risorgere in 3 giorni? Ma egli parlava del Tempio del suo corpo. Quando dunque fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detto. Allora, notate, fratelli, una cosa molto interessante. Gesù disse a quei giudei che non credevano in lui: disfate questo Tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Ora, lui non parlava del Tempio che c'era a Gerusalemme, che era peraltro un tempio maestoso, era il Tempio d'Erode. Era un edificio veramente maestoso. Nei libri di Giuseppe Flavio, dello storico Giuseppe Flavio, c'è una descrizione appunto del Tempio d'Erode, diciamo che fa comprendere quanto fosse veramente contemplato per la sua maestà questo edificio. Infatti 46 anni è durata la fabbrica di questo Tempio, aveva richiesto la costruzione di quel Tempio molti anni. Ma Gesù non ha, i giudei pensarono che avesse parlato del Tempio fatto di pietre, mentre Gesù aveva parlato del Tempio del suo corpo. Quindi le parole furono: disfate questo Tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. Avvenne proprio così, perché il terzo giorno Gesù Cristo lo fece risorgere. E la cosa molto bella che leggiamo, che dice Giovanni, che quando fu risorto dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detto. Ascoltate, notate cosa c'è scritto: credettero alla scrittura e alla parola che Gesù aveva detto. Ora, quale scrittura? Quella che vi ho letto prima, per esempio, che appunto... parole che furono scritte da Davide: anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ade se non permetterai che il tuo santo venga alla corruzione. Credettero alla scrittura e credettero anche alla parola che Gesù aveva detto. Vedete dunque che la parola di Gesù confermava la scrittura e non poteva essere altrimenti, ed è tuttora così. Dunque, quando poi Gesù risuscitò dai morti, c'è un episodio che ci fa capire diverse cose. È l'incontro, o meglio, è l'apparizione di Gesù ai due discepoli che è sulla via di Emmaus. Allora, è veramente molto interessante questa apparizione, perché appunto loro inizialmente non lo riconobbero e Gesù si mise a parlare con loro. E perché, da alcune parole che Gesù poi disse a questi due discepoli, si evince appunto quello che vi ho detto fino ad ora, cioè che il Cristo doveva morire e doveva risuscitare dai morti. Ascoltate, capitolo 24 di Luca, leggerò dal versetto 13. Ed ecco, qui naturalmente siamo dopo la sua resurrezione dai morti, che Gesù stesso aveva preannunziato. ai suoi discepoli. Ed ecco, due di loro se ne andavano in quello stesso giorno a un villaggio nominato Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, e discorrevano tra loro di tutte le cose che erano accadute. Ed avvenne che, mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si accostò e cominciò a camminare con loro, ma gli occhi loro erano impediti, così da non riconoscerlo. Ed egli domandò loro: che discorsi sono questi che tenete fra voi cammin facendo? Ed essi si fermarono tutti mesti, e l'uno dei due, per nome Cleopa, rispondendo gli disse: tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che sono in essa avvenute in questi giorni? Ed egli disse loro: quali? Ed essi gli risposero: il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole dinanzi a Dio e a tutto il popolo, e come i capi sacerdoti e i nostri magistrati l'hanno fatto condannare a morte e l'hanno crocifisso. Or noi speravamo che fosse lui che avrebbe riscattato Israele, invece, con tutto ciò, ecco il terzo giorno da che queste cose sono avvenute. Vero è che certe donne d'infra noi ci hanno fatto stupire, essendo andate la mattina di buon'ora al sepolcro e non avendo trovato il corpo di lui, sono venute dicendo d'aver avuto anche una visione d'angeli, i quali dicono che egli vive. E alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato la cosa così come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno veduto. Allora Gesù disse loro: o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. Non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. E quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse andare più oltre. Ed essi gli fecero forza, dicendo: rimani con noi, perché si fa sera, il giorno è già declinato. Ed egli entrò per rimanere con loro. E quando si fu messo a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, e spezzatolo lo dette loro, e gli occhi loro furono aperti, e lo riconobbero. Ma egli sparì dinanzi a loro. Ed essi dissero l'uno all'altro: non ardeva il cuor nostro in noi, mentre egli ci parlava per la via, mentre ci spiegava le scritture? E levatisi, in quella stessa ora tornarono a Gerusalemme, trovarono adunati gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risuscitato ed è apparso a Simone. Ed essi pure raccontarono le cose avvenute loro per la via e come era stato da loro riconosciuto nello spezzare il pane. Allora, come potete vedere, questi due discepoli di Gesù pensavano che, o meglio, speravano che Gesù li avrebbe riscattato Israele, ossia che li avrebbe liberati dal dominio dei romani. E quindi ancora non avevano capito che Gesù doveva risuscitare. Allora Gesù li rimproverò e gli disse: insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria? Vedete che con queste parole Gesù ha confermato pienamente di essere il Cristo, del quale avevano parlato i profeti ab antico da parte di Dio. Il Cristo doveva soffrire quelle cose e doveva entrare nella sua gloria. Quindi Gesù, il Cristo, doveva morire sulla croce e doveva risuscitare dai morti affinché si adempissero le scritture. Infatti dice: cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano. Peraltro c'è scritto più avanti che appunto quando Gesù poi apparve a Gerusalemme ai discepoli, c'è scritto che aprì loro la mente, al versetto 45 sempre di Luca, aprì loro la mente per intendere le scritture. E poco prima c'è scritto che gli disse queste parole: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che bisognava che tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti, nei salmi, fossero adempiute. E quindi egli doveva morire e doveva risuscitare. Infatti poi dice ancora, e disse loro: così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Notate, così è scritto. Così è scritto. Considerate che appunto Gesù di Nazareth disse queste parole: così è scritto. Perché naturalmente il Cristo di Dio riconosceva che le scritture sono la parola di Dio. E naturalmente, chiaramente, nel dire così è scritto, chiaramente ha confermato l'autorità piena della scrittura. Infatti noi facciamo bene a dire, come disse Gesù, così è scritto. E difatti così è scritto, così crediamo e così predichiamo. Quindi il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno, e nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Dunque, allora vedete, fratelli del Signore, che il Cristo doveva morire per espiare i nostri peccati col suo sacrificio. Questo affinché si adempisse ciò che è scritto, e poi doveva risuscitare dai morti. Allora veniamo dunque all'Evangelo che l'Apostolo Paolo e gli altri apostoli predicavano, perché è di fondamentale importanza per capire appunto che il Cristo doveva morire e doveva risuscitare. Fratelli, Paolo ai santi di Corinto, città dell'Acaia, cioè città della Grecia, antica Grecia. Allora, capitolo 15 di Primo Corinzi, dal versetto 1. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati. Seppur lo ritenete, quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Poiché vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi, ho faticato più di loro tutti. Non già io però, ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io, siano loro, così noi predichiamo, e così voi avete creduto. Allora, questo è l'Evangelo che l'Apostolo Paolo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, e che lui trasmetteva sia ai giudei che ai gentili. Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Questo secondo le scritture significa finché si adempissero le scritture. Infatti abbiamo visto che Isaia aveva preannunziato la morte espiatoria del Cristo. Poi dice fu seppellito. Poi risuscitò il terzo giorno secondo le scritture. Abbiamo visto anche che Davide, che era profeta, antivedendola, parlò della risurrezione di Cristo nel Salmo 16, ma anche nel Salmo 2 c'è un chiaro riferimento alla risurrezione del Cristo. Quindi Cristo risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, affinché si adempissero le scritture. E cosa altrettanto importante, apparve. L'Apostolo Paolo ci tiene a parlare delle apparizioni del Cristo dopo la sua reazione. Badate bene, non disse risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, lasciando la tomba vuota, va, mettiamola così. Perché sapete, oggi quando alcuni parlano della risurrezione di Cristo, dicono la tomba è vuota. Sì, ma l'Evangelo che cosa dice? L'Evangelo parla di apparizioni. La prova che il Cristo è risuscitato dai morti è costituita dalle sue apparizioni dopo la sua resurrezione. Infatti c'è scritto: apparve a Cefa, cioè a Pietro, poi ai 12, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. E questa è la prova della sua resurrezione. Sì, è vero, ovvio che il sepolcro naturalmente è rimasto vuoto, ma è rimasto vuoto perché Gesù Cristo è risuscitato, è risuscitato. Era impossibile che fosse ritenuto dalla morte, perché si dovevano adempiere le scritture. Ma quando noi parliamo della risurrezione di Cristo, fratelli, dobbiamo prendere a sostegno della sua risurrezione le sue apparizioni. Peraltro io voglio ricordarvi che sia Matteo che Marco che Luca che Giovanni, che hanno trascritto la storia di Gesù di Nazareth, parlano delle apparizioni di Gesù Cristo dopo la sua resurrezione. Sono fondamentali, fratelli nel Signore. Le apparizioni di Gesù sono fondamentali, perché Gesù apparve loro praticamente con un corpo, con il suo corpo, con il quale era stato, diciamo, crocifisso, ma risuscitato, cioè trasformato in un corpo immortale, incorruttibile, potente e glorioso. E a tale proposito io vi ricordo, cioè a conferma che la risurrezione di Cristo fu corporale, queste parole scritte in Luca: or mentre si parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse: pace a voi. Ma essi, smarriti e impauriti, pensavano di vedere uno spirito, ed egli disse loro: perché siete turbati? E perché vi sorgono in cuore tali pensieri? Guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono ben io, palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. E detto questo mostrò loro le mani e i piedi, ma siccome per l'allegrezza non credevano ancora e si stupivano, disse loro: avete qui nulla da mangiare? E si gli porsero un pezzo di pesce arrostito, ed egli lo prese e mangiò in loro presenza. Notate che Gesù disse loro: palpatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. Quindi Gesù aveva carne e ossa. Com'è possibile, alcuni diranno? Ma perché egli risuscitò corporalmente. Quello stesso corpo che era stato trafitto sulla croce, che poi era stato preso, una volta che Gesù era morto, era stato preso da Giuseppe d'Arimatea ed era stato posto nel suo proprio sepolcro, in una tomba nuova scavata nella roccia, quello stesso corpo il Dio lo risuscitò mediante la sua potenza. E poi, naturalmente, avendolo risuscitato, Gesù uscì dal sepolcro, e apparve ai suoi discepoli, non a una parte dei suoi discepoli, no? Attenzione, perché ci sono quelli che manomettono l'Evangelo, lo manipolano, lo adulterano. No, non c'è scritto a molti dei suoi discepoli o ad alcuni dei suoi discepoli, no, nella maniera più assoluta. Gesù non ha escluso alcun suo discepolo quando apparve dopo la sua resurrezione. Quindi le apparizioni di Gesù ai suoi, che sono veramente citate dall'apostolo Paolo, sono fondamentali, sono importanti, fanno parte dell'Evangelo, fratelli del Signore, fanno parte dell'Evangelo. Naturalmente le apparizioni di Cristo ai suoi confermano appunto che il corpo di Gesù, quel corpo che Giuseppe d'Arimatea aveva posto nel sepolcro, quel corpo è risuscitato ed è uscito dal sepolcro. Egli vive, Gesù Cristo è il vivente. E noi sappiamo che dopo che apparve ai suoi, Gesù fu assunto in cielo alla destra di Dio, della maestà nei luoghi altissimi, perché si doveva adempiere quanto era stato detto da Davide. Nel Salmo il Signore ha detto al mio Signore: siedi alla mia destra finché io abbia posto i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Dunque, vedete, fratelli, come era stato tutto, preannunziato da Dio, e poi il Dio ha vigilato sulla sua parola che i suoi profeti avevano proferito in merito appunto al Cristo, ha vigilato sulla sua parola per mandarla ad effetto. Ma voi considerate questo particolare. Cioè Ponzio Pilato, il governatore della Giudea, quando appunto i giudei gli consegnarono nelle mani Gesù per farlo crocifiggere, dico, Ponzio Pilato, siccome che non trovava in lui nulla che fosse degno di morte, lo voleva liberare. Perché? Perché non aveva trovato in lui nulla che fosse degno di morte. Però il Dio vigilò sulla sua parola per mandarla ad effetto. Il Cristo doveva morire. E quindi Ponzio Pilato alla fine si arrese alla volontà del popolo, che il popolo dei giudei, che gridava sia crocifisso. Ma Pilato disse: ma che male gli hai fatto? Sia crocifisso, gridarono i giudei, il suo sangue ricada sopra di noi, sopra i nostri figlioli. Ricordate queste parole? Ricordiamole queste parole, perché furono appunto pronunziate dai giudei, il suo sangue sia sopra noi e sopra i nostri figlioli. E così è stato. Gli è stato fatto come avevano proclamato. Gli è stato fatto come avevano detto. E allora vi volevo dire appunto che la volontà di Dio era che Gesù morisse per i nostri peccati. E quindi Ponzio Pilato doveva sentenziare che Gesù fosse crocifisso. E dunque il popolo, che poi quando Pilato decise questo, appunto liberò Barabba e appunto consegnò Gesù perché fosse appunto fatto quello che il popolo aveva chiesto, gridando. Ed è per questo che poi Gesù fu condotto al Golgota e là fu crocifisso in mezzo a due malfattori. E su quella croce egli portò i nostri peccati nel suo corpo. Sì, Gesù si caricò delle nostre iniquità portandole nel suo corpo sul legno della croce, perché questo era stato innanzi determinato da Dio. Quindi quelli che vi dicono: ma Gesù poteva anche non morire, è falso. O quelli che vi dicono: ma Gesù, come tutti i grandi uomini, è morto per degli ideali, no? Perché lui voleva portare nel mondo giustizia. Ma questi qua non sanno quello che dicono, sono degli ignoranti, degli insensati. Gesù Cristo è morto per i nostri peccati. Ecco quello che molti non vogliono sentirsi dire. perché subito la coscienza li riprende, perché subito la coscienza li riprende, perché se c'è stato bisogno che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati, vuol dire che noi non potevamo espiare i nostri peccati, c'era bisogno del Cristo, del Figlio di Dio, che scendesse dal cielo e si caricasse dei nostri peccati per espiarli mediante il suo sangue. E questo il mondo odia sentirlo, perché molti pensano di poter espiare i loro peccati con le loro opere, con le loro sofferenze. Insomma, credono in una salvezza, in un'autosalvezza. No, l'Evangelo ci dice che appunto praticamente mediante l'Evangelo viene annunziata la salvezza che è in Cristo Gesù. Infatti l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Ecco perché molti non vogliono sentire annunziato l'Evangelo, perché quando il peccatore sente l'Evangelo, se non è ordinato a vita eterna quell'uomo non crederà e si arrabbierà, perché sentirà dire: Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, e questo lo turba, perché questo, diciamo, è praticamente questo annunzio praticamente fa capire che l'uomo, solamente queste parole fanno capire che l'uomo non si può salvare da se stesso, cioè l'uomo ha bisogno del Cristo di Dio per essere redento, non si può redimere con le sue opere, con le sue sofferenze, con le sue flagellazioni, nella maniera più assoluta. Quindi noi proclamiamo che Gesù di Nazaret è il Cristo, il Figlio di Dio, che doveva venire nel mondo per salvare i peccatori, ed egli ha, per volontà di Dio, provveduto questa così grande salvezza, mediante adempiendo quello che appunto era stato preannunziato, morendo sulla croce per i nostri peccati, e poi risuscitando dai morti il terzo giorno ed apparendo ai suoi discepoli. Il Signore Gesù è il Cristo di Dio. Noi questo lo crediamo e questo lo proclamiamo e lo difendiamo. Quindi era stato tutto innanzi determinato da Dio, fratelli nel Signore, non avvenne niente per caso, avvenne tutto perché, come dissero i discepoli a Gerusalemme, e termino al capitolo 4 degli Atti, c'è scritto: e in vero in questa città contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto si sono riunati Erode e Ponzio Pilato insieme coi gentili e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. Ecco dunque che quello che avvenne, tutte le cose che avvennero a Gesù avvennero per il determinato consiglio di Dio. Queste cose sono cose molto importanti che molti infatti non vogliono sentire dire, ma così è scritto, così noi crediamo e così noi predichiamo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.